Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi, che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la palla per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore.
Lode.
Tutta la liturgia di questa domenica è incentrata sul tema della gioia. Lo abbiamo sentito ripetere molte volte nella parola che abbiamo ascoltato. È infatti il profeta Sofonia che nella prima lettura annuncia al mondo intero la grande gioia. Il testo comincia dicendo: rallegratevi, e continua: esultate, cantate di gioia grande. Ma anche il testo di San Paolo nella seconda lettura dice: siate lieti. E per qualcuno che fosse distratto, San Paolo ribadisce, ve lo ripeto ancora, siate lieti. Così anche il Salmo responsoriale ci invita ad esultare e a cantare. Tutto questo perché il Signore è vicino. Perché nell'approssimarsi della festa del Santo Natale, la festa nella quale noi celebriamo l'incontro straordinario tra Dio e l'uomo, il cuore dell'uomo deve incominciare a palpitare con maggiore intensità per poter incontrare il cuore palpitante di Dio. Perché vedete che nella prima lettura c'è, oltre alla notazione della gioia che riguarda il popolo, rappresentato da Gerusalemme, dalla figlia di Sion in maniera simbolica, addirittura l'esultanza di Dio. Il profeta Sofonia dice che non solo il popolo gioisce, ma che Dio gioisce. Ora, noi siamo abituati a immaginare un Dio piuttosto freddo in cielo, che governa l'universo o segna i peccati di ciascun uomo sul libro nero. E invece il profeta ci dice che Dio gioisce. Sembra veramente echeggiare le parole di Gesù quando ricorda che c'è più gioia in cielo per un peccatore convertito o pentito che ritorna alla casa del Padre, piuttosto che per 100 giusti che non hanno bisogno. Dunque il nostro Dio è un Dio della gioia. Ed è questa gioia che allora deve pervadere le nostre assemblee, e deve pervadere le nostre famiglie, e deve pervadere i luoghi nei quali lavoriamo, o studiamo, o giochiamo, o facciamo shopping, deve entrare in queste case, in queste chiese, in questi negozi, in queste strade, perché la gioia è la caratteristica dei figli di Dio. Non si può essere cristiani se non nella gioia. E la nostra gioia deriva da un fatto concreto. Noi non siamo gioiosi perché abbiamo vinto il Superenalotto o perché abbiamo costruito una bella casa o comprato una bella macchina. Noi siamo gioiosi perché Dio ci ama, cioè perché sappiamo di essere importanti per Lui. In queste domeniche di Avvento le stiamo proponendo un segno da fare in ogni famiglia. Nella prima domenica abbiamo proposto di aprire la Bibbia e anche noi in chiesa abbiamo messo una Bibbia aperta davanti all'ingresso. Nella seconda domenica, domenica scorsa, abbiamo proposto di fare il presepe e anche noi abbiamo, come ogni anno, realizzato un presepe simbolico. Un presepe cioè che rispondesse alla espressione, alla frase che i vescovi italiani hanno scelto per noi in questo tempo di Avvento. Rialzati, hanno scritto i vescovi, per te Dio si è fatto uomo. E allora anche in questo presepe abbiamo fatto un movimento ascensionale. Rialzati, punta verso l'alto, cammina verso l'alto. E poi abbiamo fatto anche in rappresentazione un movimento discendente, perché Dio si è fatto uomo. Cioè il grande cerchio dorato raccoglie insieme questo movimento dell'uomo, questo movimento di Dio. L'uomo che si rialza, Dio che gli va incontro. Maria e il bambino che noi tutti stiamo aspettando sarà il segno di questo incontro speciale tra Dio e l'uomo. In questa terza domenica di Avvento, invece, l'invito che faremo a tutti è quello di tornare a casa con un pezzo in più, con un cero. Abbiamo messo infatti la lampada, la cui luce è attinta alla lampada che arde davanti alla grotta di Betlemme. Uno scout, un bambino, è andato a Betlemme, dove c'è una chiesa che custodisce in una parte sotterranea il luogo dove Gesù è nato, e lì a terra c'è una croce, una stella d'argento davanti alla quale risplende una lampada sempre, giorno e notte. Ebbene, questo bambino ha acceso a quella lampada una luce, l'ha portata in Austria, dall'Austria sono partiti dei treni, l'hanno portata in ogni parte d'Europa, è arrivata ieri sera qui a Capua e in questa parrocchia stamattina noi vorremmo distribuirla a tutti. Questo sarà un piccolo segno di una luce che arde non solo nella chiesa, ma in ciascuna delle nostre case. È il terzo segno delle domeniche di Avvento. L'ultimo segno, quello di domenica prossima, sarà l'inverso. Mentre voi questa domenica porterete qualcosa a casa, io vi invito domenica prossima a portare qualcosa da casa, cioè le statue dei bambini Gesù del presepe. Io faccio così, ma in realtà, insomma, la statuetta del bambino Gesù potrebbe essere così, 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 insomma. Fino a che è trasportabile la potete portare, perché domenica prossima, alla fine della messa, noi benediremo tutte le statue dei bambini Gesù dei nostri presepi, anche se fossero state già benedette, perché è un segno da portare in casa pieno della presenza di Dio. Questo è il nostro itinerario di Avvento, che però prevede un impegno, perché se è vero che noi siamo uomini della gioia, è vero pure che il Vangelo, il cui protagonista è Giovanni Battista, dice che di fronte all'annuncio evangelizzatore della venuta del Figlio di Dio, la risposta è: e noi che dobbiamo fare? Ed è sentito, no? Giovanni predicava e il popolo risponde: che dobbiamo fare? Giovanni predicava e i pubblicani rispondono: che dobbiamo fare? Giovanni predicava e i soldati rispondono: e noi che dobbiamo fare? Allora, rispetto a questa domanda, tutti quanti noi ci dovremmo domandare: e noi che dobbiamo fare? Perché non è possibile accogliere Gesù così, sul divano col telecomando in mano. Non è possibile. Bisogna darsi da fare. Giovanni dice che l'impegno è un atto di giustizia. Giovanni non dice un atto di carità. Dice: se tu hai due vestiti, ne hai uno in più. Se tu hai due frigoriferi e un pozzetto nel garage, ne hai uno in più. Se tu hai... c'è qualcosa che tu hai in più. Ora, questo qualcosa che tu hai in più, sappi che non è il tuo. E allora questo è il tempo opportuno per fare un atto di giustizia, per prendere quello che non è tuo e darlo a qualcuno che ne ha bisogno. Quindi la gioia ci è data per la salvezza, ma da questa gioia deriva l'invito a compiere atti di giustizia nei confronti delle persone più bisognose, più povere, le persone che sono in attesa che il Signore nasca anche per loro. Questo naturalmente è affidato alle nostre mani e ciascuno fa secondo la propria coscienza.